quindi buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il terzo itinerario del nostro viaggio sul territorio del Secolo dei Lumi. E come abbiamo preannunciato, questa sera ci troviamo a Grenoble e per l'occasione anche nevicato, e sono contenti da quelle parti. Grenoble, una città, non so se l'avete mai visitata, che sta a metà strada tra Lione e Torino ed è il principale centro turistico e il capoluogo del dipartimento dell'Isère, la Val d'Isère. Siamo nella regione del Delfinato, siamo nell'area alpina sul versante francese, qui mi viene la nostalgia di quando ero ancora in grado di camminare nell'area alpina, ora non sono neanche in grado di camminare proprio più a lungo nell'area delle Cascine, ma... Ebbene, guardate sul punto 1 del repertorio, facciamo un viaggio, mettiamoci in viaggio nel Delfinato, perché sul territorio del Delfinato, dove oggi sorge Grenoble, 2500 anni fa, stanziavano le tribù dei cosiddetti Liguri Galli, ed è stato l'imperatore romano Graziano a far edificare nel 379 in un punto strategico di quest'area una cittadina coloniale che viene chiamata Grazianopolis, la città di Graziano, da cui il nome di Grenoble. Ora, un fatto curioso riguardante la storia di questa città è che poco prima dell'anno 1000, a causa dello smembramento del Sacro Romano Impero, questa zona alpina è stata occupata e governata per un secolo dagli arabi, perché gli arabi prima nella loro avanzata verso occidente hanno risalito la penisola iberica e poi hanno cominciato ad avanzare verso, a nord, verso oriente, e sono finiti a ridosso delle Alpi e a pelle di leopardo hanno governato per molto tempo tutta una serie di territori. Ci risulta che l'abbiano governati bene, facendo tutta una serie di riforme, no, materiali e molto utili, no, per la popolazione. E quindi sono gli arabi ad aver costruito il nucleo del borgo medievale di Grenoble. No, e noi quando siamo agli Alpi pensiamo al deserto, noi lì siamo invece sulle Alpi, vedete com'è buffo la storia del pensiero dove ci porta, e ad aver costruito l'Alcazar, cioè il castello sul colle che sovrasta la città. Oggi dove c'era l'Alcazar, proprio sulle basi di questa grande costruzione araba, c'è l'enorme cittadella di Grenoble, restaurata nel 1600, che si chiama la Bastille, così l'hanno chiamata, e la si raggiunge in funivia dal centro della città. Guardate, da questo terrazzo vale il viaggio, si gode nelle giornate limpide una splendida vista sulle Alpi Graie e Pennine. E dopo l'anno 1000 questa zona è stata conquistata dai conti di Albon e prende il nome di Delfinato, perché i conti di Albon chiamavano per tradizione il loro primogenito, cioè l'erede della contea, con il soprannome di Dolphin, il Delfino. Ora, noi non sappiamo bene perché. Probabilmente perché Delphis in greco significa utero, significa grembo, quindi è chiaro che il primo nato dall'utero materno, no? È in qualche modo un delfino. E ora dovete sapere che nel 1349 il conte Umberto II di Albon conduce una trattativa con il re di Francia, Filippo IV di Valois, il quale vorrebbe estendere il suo territorio verso le Alpi, Ma guardate, non era un'impresa facile neppure per il re di Francia fare la guerra contro i montanari della Val d'Isère, che per giunta avevano anche un po' del sangue dei valenti guerrieri arabi nelle vene, quindi erano persone dure da combattere. Quindi il conte Umberto II di Albon, che è un lungimirante gran furbacchione, ha capito che oramai le contee, specialmente quelle tra i monti, non hanno un futuro economico. E lui sa benissimo che prima che arrivi l'industria delle settimane bianche con le funivie, l'alpinismo, devono passare un po' di secoli e lui non ce la farà ad arrivare fin lì, no? E sa bene che il re di Francia è interessato a questo territorio strategico e gli fa sapere tutte le volte che capita l'occasione che lui non svenderà mai la terra dei suoi avi, vestigia arabe comprese. Lui non vuole svendere, ma a vendere a un giusto prezzo ci potrebbe anche pensare. E il problema è di mettersi d'accordo sul prezzo, perché il sacrificio era grande, no? Quello di fare torto ai propri avi, no? E sebbene a malincuore ci potrebbe anche, e così facendo il conte di Albon è falsare il prezzo finché il re di Francia, che vuole raggiungere questo obiettivo senza colpo ferire, perché potrebbe costargli politicamente delle riprovazioni, finché non firma il contratto. E fanno il contratto. Contratto nel quale si legge, nell'anno di grazia, ce lo avete lì il contratto, 1349, il conte Umberto II di Albon vende la contea del Delfinato all'eccellentissimo re di Francia, Filippo IV, per la bella e assai cospicua allora somma di 200.000 fiorini e una rendita annua di 24.000 fiorini. E poi nel contratto il conte di Albon pone una condizione irrinunciabile: per non far torto ai miei avi, vuole che si scriva, ritengo giusto e doveroso che da questo momento gli eredi al trono di Francia portino il soprannome di Dolphin, di Dolfino. Lo sapevate questo? Perché, ecco. Di Dolfino, in modo che ci si ricordi in eterno dei conti di Albon. E così nel 1349 gli eredi al trono di Francia porteranno il titolo di Delfino. Ora, il conte di Albon voleva garantire la continuità e l'immortalità al nome del suo casato, ma la monarchia francese non è durata in eterno. I delfini di Francia si sono estinti prima del delfinato, che è sempre lì con la Val d'Isère e con le sue strutture sciistiche. C'è da dire che in realtà il conte di Albon non è assolutamente interessato a mantenere il suo titolo nobiliare. Mi interessa fino a un certo punto, sì, si presenta in quanto nobile, al conte di Albon non importa granché del suo casato e della nobiltà. Perché? Ma perché aveva capito che si stava imponendo una nuova classe sociale, la borghesia, cioè la classe che guiderà tutte le rivoluzioni e che stava facendo sviluppare un meccanismo molto redditizio, il capitalismo mercantile. Quindi vivere di rendita poi avrebbe valso molto meno che invece impegnarsi su un altro terreno dal punto di vista economico e finanziario. E allora E allora dove li porta Umberto di Alboni i suoi fiorini? Per farli fruttare, mica se li mette sotto il materasso, voleva un materassone troppo grosso, mica li tiene lì. Cioè, lui li porta a Turicum, città fondata dai Romani, oggi si chiama Zurigo, forse l'avete sentita nominare, cioè una bellissima cittadina posta sulla costa di un bel lago che nel 1351 entra a far parte della Confederazione Elvetica. Insomma, Umberto di Albon, dove li porta i suoi fiorini? Ma li porta in Svizzera, dove li avrete tutti voi, immagino, no? Ma i vostri capitali li tenete lì. Ora ci sarà un decreto legge per cui se li portate in Italia verrete gratificati, poi succede così sempre, di volta in volta, così poi il deficit aumenta. E vedete che dal 1351 in avanti le cose non sono cambiate molto, anzi, cominciano di lì e dobbiamo saperlo da dove cominciano. E li porta in Svizzera e apre un banco, naturalmente, apre un banco, il Banco Dolfin, la banca Dolfin, che sopravvive ben più a lungo della corona francese. Guardate, oggi si chiama Banco di Zurigo, forse lo vedete anche negli spot pubblicitari perché sta rilanciando il suo capitale. C'ha due delfini nello stemma. Forse non ve ne siete. Vedete come funzionano le cose. E sui conti di questo banco, del Banco Dolfin, e di tutti quelli che poi a modello sorgono nel frattempo, perché poi succede che altri nobili fanno lo stesso tipo di operazione, no? Le loro rendite cominciano a farle fruttare in un altro modo che non in quello feudale che ormai contava più poco, no? E lì su quel banco comincia a passare tanta pecunia. Umberto Del Bo usa il latino, pecunia pluralia tantum, pecunia è il denaro, anzi lancia anche uno slogan che è diventato famoso, portateli qui, che pecunia non olet, non ha odore, anzi glielo togliamo noi l'odore, non ci interessa da dove arrivano, da quali operazioni arrivano, li portate qui e diventano profumati.
Il denaro produce denaro.
Certo, è così che ha cominciato a funzionare. Ma torniamo a Grenoble dopo aver messo in luce queste cose interessanti da sapere, no? Perché è bene sapere. Torniamo a Grenoble, dove nel 1339 viene anche fondata l'università che dona fragranza intellettuale alla città. E allora, guardate, utilizzando una guida della Francia e navigando in rete, per osservare i suoi monumenti e l'ambiente che la circonda, fate un'escursione a Grenoble, dove, guardate, nel 1789 è nato un famoso scrittore al quale la città ha dedicato anche un museo. Quindi incuriositevi, ora mi rincuriosisco anch'io perché è passato un po' di tempo da quando è stata costruita questa lezione, ora non mi ricordo, perdo la memoria, non vi ricordo più, ve ne andrò quindi di nuovo a fare questo esercizio per vedere chi era questo scrittore. Ma perché ci troviamo a Grenoble? Ci troviamo a Grenoble perché nel 1714 vi è nato anche il personaggio che adesso dobbiamo incontrare. Si chiama Étienne Bonneau de Condillac e forse lo avete sentito nominare. Guardate sul punto 2 del repertorio. Etienne Bonnot de Condillac è nato a Grenoble nel 1714 in una famiglia della piccola nobiltà provinciale. Etienne Bonnot è il fratello minore di Gabriel Bonnot, il famoso abate di Mably, 1709-1785. Guardate, probabilmente noi avremo occasione di parlare di lui. Vabbè, ve l'ho detto che siamo stati invitati a cena dal barone d'Holbach, no? A gennaio, no? Ricordate questo particolare? Beh, e allora e probabilmente incontreremo lì, credo che sia stato invitato anche Gabriel Bonnot, l'abate di Mably, a questa cena, non so cosa dovrà dire. Vabbè, torniamo ad Etienne Bonnot. Etienne Bonnot de Condillac, di cui dobbiamo parlare ora, non è stato un bambino precoce, guardate, a 12 anni non sa ancora leggere, tuttavia viene mandato a studiare e a maturare nel collegio dei gesuiti, si andava dai gesuiti sempre, no, lo sapete, dei gesuiti di Lione, lì si maturava, e poi studia nel seminario di Saint-Sulpice a Parigi e infine è in grado di iscriversi e di frequentare con profitto, e frequenta con profitto la Sorbona. Nel 1740 viene ordinato sacerdote, abate di Mouraud, ma non eserciterà mai questa funzione. Lui vive una vita da laico a Parigi, frequentando i salotti mondani, i circoli intellettuali della città, dove frequenta Diderot, Rousseau, Voltaire, tutti i personaggi che avremo occasione di incontrare strada facendo. Diderot e Voltaire in questo viaggio, Rousseau molto probabilmente nel prossimo viaggio che faremo. Le due sue prime opere, il saggio sull'origine delle conoscenze umane e il trattato sui sistemi, fanno conoscere Condillac in Francia e in tutta Europa, è maturato, poi vedete, in tutta Europa. Nel 1754 poi pubblica la sua opera più importante, il Trattato delle Sensazioni, che scatena polemiche e accuse di materialismo, di ateismo, a non finire nei suoi confronti. Il Trattato delle Sensazioni, guardate, una di quelle opere che ha lasciato il segno, e tutt'oggi è interessante in alcuni punti della storia del pensiero umano, da prendere in considerazione. Dal 1758 al 1767 Condillac è a Parma come precettore del giovane Don Ferdinando di Borbone, erede del Ducato di Parma e Piacenza, e qui allaccia rapporti con molti intellettuali italiani che conosceremo a suo tempo, Beccaria, Frugoni, Rezzonico. Poi torna in Francia, dove entra a far parte dell'Académie Française, e da questa posizione di prestigio partecipa a tutti i dibattiti suscitati dalle polemiche sorte intorno alle sue opere. Negli ultimi anni della sua vita, Condillac, anche lui, come diranno altri, dice, insomma, a Parigi, come si fa con tutto questo smog che c'è? È bene andare a vivere in campagna. Bisognerebbe pensare a questo problema dell'inquinamento. Noi sorridiamo, ma non abbiamo seguito questo consiglio. Condillac compra una casa colonica, va a fare il contadino a Beaugency, e quindi si trasferisce, siamo nella valle della Loira, dove muore il 3 agosto 1780. Beaugency, non possiamo perdere questa occasione, perché con una guida della Francia navigando in rete andate a fare visita a questa pittoresca cittadina medievale, la cittadina di Bosensi, situata in riva alla Loira a 25 km a sud-ovest di Orléans. Magari si passa da quelle parti e si perde l'occasione di visitare una cittadina molto interessante. L'opera più importante di Condillac, abbiamo detto, che continua ad essere studiata con interesse, è il Trattato delle Sensazioni, pubblicato a Parigi nel 1754. Nel testo di quest'opera Condillac svolge una riflessione nel campo dei processi della conoscenza, cioè nel campo cosiddetto gnoseologico, cioè dal greco gnosis, conoscenza. Cioè, cosa vuol dire svolge? Condillac si domanda, cioè, in che modo la persona conosce? Cioè, perché noi conosciamo? Perché noi riusciamo a conoscere la realtà che ci circonda e il mondo, no, nel quale noi ci troviamo? Come conosciamo? Come funziona il processo della conoscenza? Guardate che continuiamo a farcelo tutt'oggi, questo, abbiamo fatto dei progressi, ma li abbiamo fatti proprio perché c'è una lunga tradizione in proposito. Noi cominciamo appunto qui dall'inizio, comincia in senso moderno, poi se lo ponevano anche Platone e Aristotele questo problema della, e anche i presocratici, il problema di come conosciamo il mondo. Poi piano piano abbiamo approfondito. Cioè, quali processi entrano in gioco per cui la conoscenza va a buon fine? No? Per cui noi ci stiamo riconoscendo tutti qui. No? Quando ci siamo visti. Come? Leggiamo che cosa scrive Condillac nel saggio sull'origine delle conoscenze umane del 1746. È appena un frammento, ma è molto significativo, perché Condillac pone un problema fondamentale. Dice: noi per ora siamo partiti dalle cause, ma non è dalle cause che dobbiamo partire, è dagli effetti. Cioè, sono gli effetti che a noi devono interessare. Scrive Condillac: quali mezzi abbiamo per effettuare una ricerca sulla natura delle nostre sensazioni? In verità, noi non abbiamo alcun mezzo per effettuare questa ricerca. Noi le nostre sensazioni le conosciamo solo perché le proviamo. E questo è un principio di cui non possiamo scoprire la causa, ma di cui possiamo scoprire gli effetti. Ed è questo fatto che deve suscitare in noi interesse, perché è proprio sugli effetti che provocano le sensazioni, e soprattutto certe sensazioni particolari, che dobbiamo iniziare a indagare. Ci dobbiamo chiedere quale sia il principio da cui parte la nostra intelligenza. Ci dobbiamo domandare quale sia e se esiste la causa prima, no, da cui prende le mosse la nostra conoscenza della realtà. Qual è la causa delle nostre sensazioni? Questa è la domanda che rende la persona un essere umano e che noi continuiamo a farci. Il modo in cui Étienne Bonnot de Condillac ha affrontato il tema del funzionamento delle sensazioni della conoscenza, il suo modo di analizzare, cioè di fare ricerca, di riflettere sulla questione gnoseologica, ha prodotto un risultato che in età moderna ha lasciato il segno sul piano dello sviluppo intellettuale, perché è stato il primo pensatore ad essere esplicitamente etichettato con l'appellativo di ideologo. Ideologo. Un ideologo è una persona, colei o colui, che sa dare con le parole il significato alle idee. Questo è un ideologo. Cioè, l'ideologia, attenzione perché poi anche questa parola, come la parola politica, purtroppo è caduta in disgrazia, non per colpa della parola stessa, ma per l'uso defasto che ne è stato fatto, perché succede così, direbbe Pascal. L'ideologia è una disciplina che ha per oggetto lo studio delle idee e questo studio come avviene, dice Condillac, avviene attraverso il linguaggio, perché noi è con il torniamo alla lettera di Don Milani che abbiamo letto, attenzione perché Don Milani non era un saltapicchio che gli veniva in mente, era uno studioso che cercava di portare avanti un discorso che partiva da lontano, dalla storia del pensiero umano, no? Poi è stato trattato come una pezza da piedi, quando no, evidentemente non è così, bisognerebbe rivalutare questo fatto, invece di santificare poi le persone, cioè attraverso il linguaggio, cioè, e in proposito, quindi Condillac apre la via e poi sarà uno studioso francese, Destruit de Tracy, vissuto tra il 1754 e il 1836, a tracciarla questa via, no? A mettere nero su bianco quelli che sono i caratteri dell'ideologia, cioè del modo di dare con le parole un significato alle idee, perché le idee ci vengono in testa, poi se non abbiamo le parole adatte per descriverle, no? E per mettere lì a disposizione, ecco che cosa vuol dire fare ideologia. Oh. Non vuol dire imporre dogmaticamente, no? Qualche cosa, l'ho pensata io sono Dio, con la D minuscola, e quindi tutti devono pensare così, no. L'ideologia è una disciplina che studia, ecco, le idee nel bene e nel male, come sono fatte, la loro utilità e la loro possibilità di essere utilizzate. Ma procediamo con ordine. Etienne Bonneau de Condillac ci aiuta a riflettere quindi su come si sia sviluppato il concetto di ideologia sul territorio del secolo dei lumi. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il concetto di ideologia comincia a prendere forma nel momento in cui Etienne Bonneau de Condillac individua nel linguaggio, ecco, il motore principale che fa evolvere l'attività dell'intelletto. C'è un principio, si domanda con Condillac, da cui prende le mosse la nostra intelligenza. Il pensiero si evolve, scrive Condillac, per mezzo del linguaggio, per mezzo di segni linguistici che sono delle vere e proprie percezioni sensibili. Una parola orale o scritta non si presenta come un oggetto reale, scrive Condillac, eppure stimola nella persona sensazioni, percezioni sensibili e provoca l'intelligenza conoscitiva. Ecco che cosa fa la parola. Anche gli animali, scrive Condillac, sono capaci di operazioni spirituali semplici, percepire, riconoscere, hanno anche della memoria, presupponiamo, ma le operazioni spirituali complesse, quindi la memoria, la rappresentazione, la riflessione, sono prerogativa degli umani, perché le persone, attraverso il linguaggio, sono in condizione di richiamare alla mente un qualcosa capace di provocare uno stimolo sensibile, per cui le persone conoscono sì attraverso le sensazioni, ma poi vivono e comprendono la realtà soprattutto richiamando le percezioni attraverso il linguaggio. Cioè la persona, di conseguenza conosce utilizzando la liaison des idées, scrive Condillac, il legame che c'è tra le idee. E questo modo di conoscere, di comprendere la realtà attraverso la costruzione del legame delle idee è il punto di partenza sul quale viene elaborato il concetto di ideologia. Condillac, nel formulare il suo ragionamento su come conosciamo la realtà, contrappone quindi, è per quello che si attira le ire poi di tutte le censure, cioè, contrappone alla dottrina dell'innatismo, no? Le idee ce le abbiamo già innate in mente, si diceva, no? E si continuava dogmaticamente a credere, una visione di tipo storico, cioè pensa che la persona non abbia le idee già in testa, in quanto il pensiero non è innato, ma ritiene che la parola e il pensiero si siano reciprocamente prodotti in un processo evolutivo, per cui in origine c'è il linguaggio dei gesti, dei segni naturali, che poi, vedete, Darwin poi lavorerà su questo, che poi sono stati gradualmente sostituiti nel corso dello sviluppo della cultura umana da segni astratti e in principio puramente arbitrari, soggettivi, parziali, settoriali, e poi si è arrivati a degli accordi per potersi capire il meglio possibile. Quindi il linguaggio, afferma Condillac, vedete, parafrasando in modo laico il testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni che voi conoscete, non ha un carattere metafisico, e se possiamo dire, scrive Condillac, che en arché e non logos, che in principio c'è la parola, è perché l'umanità nasce quando nasce il linguaggio, ed è chiaro che qui si attira le scomuniche, però a questo punto gli intellettuali sono in grado di controbattere, punto per punto, siamo alla metà del Settecento e molte cose si sono evolute, quindi è chiaro che sì, magari si finisce alla Bastiglia, qualcuno poi vedremo, però per qualche tempo, però la situazione è cambiata, vedete, anche il modo di vedere la realtà e la conoscenza è cambiato radicalmente. Siamo entrati nella modernità. E quindi l'essenza di un linguaggio, sostiene Condillac, da che cosa dipende? Dipende dal carattere delle persone che lo parlano e che lo scrivono, dipende dal clima, dipende dall'alimentazione, dipende dalle forme di governo e poi dipende dal ruolo che assumono le intellettuali e gli intellettuali, letterate, letterati, scrivani, scrivani, che vengono ad assumere il ruolo di ideologhe e di ideologi, perché è il linguaggio, scrive Condillac, a fornire l'immagine del mondo e a proporre il volto della realtà. E noi lo dobbiamo proporre nel modo più onesto possibile, no? Non stravolgendolo per interessi particolari. Cioè il mondo, scrive Condillac, esiste in quanto è il linguaggio che lo fa esistere. E l'essenza della realtà, scrive Condillac, quindi è ideologica. Ed è con queste riflessioni che ha avuto inizio l'itinerario di un concetto, quello di ideologia, che ha sempre accompagnato e ancora accompagna la storia del pensiero umano. E il ruolo dell'ideologa e dell'ideologo, scrive Condillac, è quello di una studiosa, di uno studioso che ha il compito essenziale di spiegare la storia delle conoscenze umane, facendo l'inventario delle idee, delle parole chiave, e cercando nel principio. Secondo Condillac, in principio c'è un meccanismo creatore che è sempre in azione, perché tutte le attività della mente, dell'intelletto e dello spirito della persona nascono e sono determinate dalla sensazione. Ecco qual è il principio creatore. Anzi, scrive Condillac, tutte le attività della mente, dell'intelletto e dello spirito non sono altro che sensazioni trasformate. E lui fa l'elenco. Attenzione, seguite l'elenco per vedere se noi le usiamo tutte queste attività della mente. Allora, la percezione è sensazione che si svela, la coscienza è sensazione che si identifica, l'attenzione è sensazione intensa, la reminiscenza è sensazione che lega le percezioni attuali con quelle passate. L'immaginazione è sensazione che richiama percezioni, la memoria è sensazione del legame tra le idee, la contemplazione è sensazione che conserva il legame tra le idee e la riflessione è sensazione che esamina le percezioni. Ecco qua. Siamo in grado di usarle tutte queste attività della mente? Dovremmo esserlo, no? La scuola dovrebbe fornirci un'esercitazione perché si possa fare questo, no? Cerchiamo di farlo, vedete, cerchiamo di farlo, rileggetevi il catalogo, ma quali sono allora... veniamo al dunque, dice Condillac, quali sono le sensazioni più importanti? Le sensazioni più importanti, scrive Condillac, e qui la sua opera è sempre in qualche modo d'attualità, no? Il suo trattato delle sensazioni, no, sono quelle derivanti dal tatto. Ora, tutti avete in mano qualche cosa, state toccando qualcosa, siete seduti su qualche cosa, lo sentite, il tatto secondo Condillac, tra i vari sensi è particolarmente importante, perché scrive Condillac nel trattato delle sensazioni genera l'idea di esteriorità spaziale, l'idea di spazio, e quindi insegna agli altri sensi a giudicare gli oggetti esterni e di conseguenza mette la persona nella condizione di valutare la realtà, il tatto. Ebbene, è molto importante il tatto, no? Dal punto di vista pratico, pensate. Nella sfera dell'affettività, nella sfera dell'amore, delle persone che si incontrano e sentono necessità di toccarsi, toccare un neonato, toccare un oggetto. Il tatto esiste. Una qualità significativa, dice Condillac, è quella di avere tatto, psicologica questa, dice Condillac, no? Avere tatto. In quale occasione voi avete agito avendo tatto, cioè con accortezza, con prudenza, con discernimento, con riguardo, con diplomazia, perché... è importante avere tatto per arrivare, per fare degli accordi. E perché? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E poi, altro elemento importante è quello di conoscere a tatto. Conoscere a tatto è senza dubbio un'utile abilità, no? E che cosa siete capaci di di conoscere a tatto. E come avete imparato quest'arte, no? Scrivete quattro righe in proposito. Io sono sempre sofferto moltissimo quando davanti al banco, al mercato, a qualunque mercato, davanti al banco che vende ogni pezzo a 1.000 lire, una volta, poi è diventato 1 euro e così siamo stati in qualche modo, perché e davanti le persone toccano, questa è buona, questa non è buona, e io rimango lì perché non so se questo e mi dico, ma perché non ho imparato a fare questo? Voi invece immagino che sappiate perfettamente conoscere a tatto, ecco, tante cose. Beh, queste sono le mie quattro righe in proposito. Scrivete le vostre. Il tatto, scrive Condillac, insegna agli altri sensi che le loro percezioni non vengono da dentro, ma sono qualità del mondo esterno. E quindi il mondo è indipendente dai sensi. E i sensi, proprio perché sono indipendenti dal mondo esterno, lo possono conoscere. E se no, se si identificassero, non lo potrebbero, ecco, conoscere. Partendo da queste premesse, Condillac intende ricostruire lo sviluppo dello spirito umano partendo dalla sensazione più semplice, quindi, per arrivare alle conoscenze più complesse. Guardate sul punto 4 del repertorio. Condillac, nel Trattato delle Sensazioni, si serve di un esempio famoso, che è diventato famoso, lo trovate descritto sommariamente sui manuali, insieme ad altre 4-5 righe su Condillac, che invece merita di, il suo pensiero merita di essere invece approfondito. E si serve Condillac dell'esempio della statua rivestita di marmo, che però interiormente ha le stesse caratteristiche di un essere umano. Cioè, se la statua esteriormente fosse dotata solo del senso dell'olfatto, scrive Condillac, sebbene l'olfatto sia considerato il più povero dei sensi, tuttavia, scrive, l'odore di qualcosa, buono o cattivo che sia, sarebbe comunque sufficiente, sostiene Condillac, a far sviluppare nell'interiorità della statua l'attenzione, la memoria, il giudizio e la volontà. Questo fa l'olfatto. Ve ne eravate resi conto? Che l'olfatto mette in gioco queste cose? Beh, d'ora in poi state attenti. L'olfatto mette in gioco l'attenzione, la memoria, il giudizio, la volontà. A proposito di Proust, no? Ecco, ma Proust approverebbe, ecco, questa descrizione perché l'ha fatta propria. E quindi, spiega Condillac, è l'attività percettiva, quindi il sensismo, che crea dall'interno della materia, della statua, l'attività della riflessione, la quale nasce dal fatto, scrive Condillac, che la persona è un essere senziente prima di essere un'entità pensante. E nei manuali c'è questo su Condillac, che serve per gli studenti quando vengono interrogati, ai quali viene chiesto che cosa dice Condillac. Condillac dice che la persona è un essere senziente prima di essere un essere pensante. Bravo, 10, punto. Ma e bisogna arrivarci, no, a questa conclusione. Sono, ricordo un po', ecco, nel passato, quando appunto si studiava per le interrogazioni, che poi alla fine non si capisce quasi niente della realtà, perché poi era bene invece, no, conoscere a tatto, era bene invece avere tatto, perché È questo che è molto più importante da sapere, no, che non la definizione. Però la definizione è una definizione che ha fatto storia. La persona è un essere senziente prima di essere un'entità pensante, poi arriva il pensiero, no? Ecco. E tutte le rappresentazioni universali, le idee, vanno ricondotte, sostiene Condillac, quindi a percezioni concrete. Come all'interno della statua di marmo c'è un corpo di carne, allude Condillac allegoricamente, no? Costruendo questa allegoria, così nell'interiorità del corpo di carne c'è un'anima composta di materia spirituale o psicologica, dice lui. E la persona la sente, scrive Condillac, perché nell'anima umana agisce un fattore pratico, una sensazione particolare, l'inquietudine. E qui si capisce che Condillac si è letto bene l'Ennea di Diplotino su questo concetto. L'inquietudine. E l'inquietudine, scrive Condillac, non è innata nella persona, ma è prodotta dalle varie necessità della vita. L'anima, afferma Condillac, assorbe inquietudine, elabora inquietudine, trasforma inquietudine. Sotto lo stimolo dell'inquietudine, l'anima aspira e desidera, pensa e giudica. Le necessità della vita producono inquietudine, e l'inquietudine diventa quindi uno strumento produttivo dal punto di vista intellettuale, perché stimola la produzione di idee e di conseguenza sprona allo studio per l'acquisizione del sapere necessario a coltivare la coltura. Usa la O invece della U, ma la te lo faranno quasi tutti. La coltura occorrente a promuovere l'arte, la scienza, la letteratura, l'ideologia. Ecco. E qui c'è già molto esistenzialismo anche in Condillac, che poi arriverà, vedete, noi stiamo vedendo, no? Ci sono degli agganci che poi ritroveremo, se faremo dei viaggi futuri. Sulla scia del pensiero di Condillac incontriamo un altro personaggio, quello che ha rafforzato le idee di Condillac, no? E le ha portate sul piano dell'educazione. Incontriamo un intellettuale parigino che si chiama Claude Adrien Helvétius, 1715-1771, che è autore di un'opera, anche questa importante nella storia del pensiero umano, intitolata Dell'Esprit, dello spirito, sullo spirito, pubblicata nel 1758 ad Amsterdam e poi a Parigi, che permette al pensiero sensista di Condillac di rafforzarsi. Helvétius afferma che tutta la vita intellettuale e morale della persona consiste in un puro sentire. Tutto è legato alla sensibilità, tutto è sensazione. E quindi le conquiste più grandi del pensiero, come le azioni migliori, non si distinguono però dalle forme di conoscenza più scure e dagli istinti meno nobili della natura umana. Tutto è sensazione, e anche quello che noi definiamo quindi altruismo o disinteresse, in realtà risponde a un bisogno sensibile di felicità, e di conseguenza si identifica con l'egoismo, che è anch'esso fondato sulla sensazione. Per cui è più che mai necessario, scrive Helvétius, visto che la situazione sta così, promuovere nella società un solido e capillarmente diffuso sistema educativo. E tutti dicono la stessa cosa. Se tutto si basa sulle sensazioni, è chiaro che noi andiamo a cercare quelle sensazioni che producono il nostro piacere. Attenzione, perché diventiamo egoisti. Allora, se diventiamo egoisti, lo dobbiamo sapere. E allora dobbiamo interiorizzarlo, questo fatto. Non possiamo diventare egoisti, perché l'egoismo è un male nei confronti, e anche per noi stessi, perché poi ricade su di noi. Un sistema educativo. E la seconda opera scritta da Helvetius, quindi pubblicata postuma a Londra nel 1773, si intitola Sulle facoltà intellettuali e sull'educazione della persona. L'educazione, scrive Helvetius, è l'attività fondamentale da promuovere nella società per indirizzare le persone verso la conoscenza e quindi verso la presa d'atto del proprio egoismo. Infatti, se tutto dipende dalle sensazioni, l'educazione deve plasmare lo spirito della singola persona in modo che non prevalga la passione individuale. Cioè, l'educazione, scrive Helvetius, deve far sì che la persona impari a tradurre le sensazioni, quindi, ecco l'obiettivo dell'educazione, in prodotti spirituali che favoriscano il bene della singola persona e di conseguenza il bene del gruppo in cui la singola persona vive. L'educazione, scrive Helvetius, deve porre le sensazioni della singola persona sotto la guida del suo spirito, al servizio del raggiungimento del massimo bene comune possibile, in modo che l'utile individuale e quello collettivo possano coincidere. E vedete che anche Condillac ed Helvetius sono in linea con i pensatori che noi abbiamo incontrato nell'itinerario precedente, da Hume, Home, sono in linea a creare una situazione che poi nei decenni, alla metà dell'Ottocento, porterà alla nascita di quel grande movimento, importante movimento culturale, politico, sociale, che abbiamo chiamato il socialismo, perché bisogna appunto, in modo che l'utile individuale e quello collettivo, ecco, possano coincidere tra loro. E che ce le siamo giocato poi il socialismo. Quella che è la sua essenza, no? Abbiamo perduta per... Ah, Helvetius afferma che siccome tutto dipende dalla sensazione, è quindi necessario creare il primato delle cause morali sulle cause fisiche. Cioè la ragione con i suoi lumi, scrive Helvetius, deve attraverso l'educazione delle menti dissolvere le inuguaglianze e favorire le fratellanze. Questo lo dice anche il pontefice contemporaneo quasi tutti i giorni. E che cosa significa, attenzione, il primato delle cause morali? Beh, significa privilegiare i prodotti spirituali, no? Ed invece fa l'elenco, dice, se no, i prodotti spirituali, dove, in quale banco si comprano? Fa l'elenco nelle sue opere. Helvetius afferma che è necessario imparare a tradurre le sensazioni in prodotti spirituali di cui nelle sue opere fa l'elenco. E quali? No, mettiamolo sotto forma di riflessione, allora, almeno tre di questi prodotti spirituali o virtù enumerati da Helvetius scegliereste per primi. L'amicizia, ecco, e i prodotti spirituali, il coraggio, la concentrazione, il distacco, la dolcezza, la speranza, l'esattezza, la fedeltà, l'umiltà, la perseveranza, la pazienza, la prudenza, il pudore, il rispetto, il silenzio, la semplicità, la temperanza. Ecco, è l'elenco che fa Elvezio sui prodotti spirituali che dobbiamo imparare ad utilizzare, perché prima vengono queste cause morali, in modo che poi le cause materiali funzionino bene, perché sennò non possono funzionare bene. Quindi l'educazione deve essere rivolta, ecco, in questo senso. E leggiamo un frammento significativo tratto dall'opera dell'Esprit di Helvetius. Bastano tre righe per fare il punto della situazione e per capire che il nostro viaggio sta seguendo l'ago della bussola, incentrato in una direzione precisa, perché quella del secolo dei lumi. Scrive Helvetius: la grande ineguaglianza di spirito che è dato reperire tra le persone dipende unicamente dalla differenza di educazione ricevuta. Cosa diceva Milani nella sua lettera? Non è che Milani si inventava le cose a caso, no, era un intellettuale che portava avanti il discorso sulla storia del pensiero umano per arrivare a degli obiettivi che per lui naturalmente erano le cause morali legate alla letteratura dei Vangeli. L'educazione ricevuta e dalla diversa e ignota concatenazione delle circostanze in cui vengono a trovarsi. E guardate, e qui con il tema appunto della differenza di educazione ricevuta ci è tornato in mente ciò che ha scritto Don Lorenzo Milani nella lettera che abbiamo letto durante la celebrazione del rituale della partenza 4 settimane fa. Ma torniamo a Condillac, il quale afferma che il fattore condizionante dell'anima umana è l'inquietudine, e sotto lo stimolo dell'inquietudine l'anima della persona aspira e desidera, pensa e giudica, e l'inquietudine diventa uno strumento efficace dal punto di vista intellettuale, stimola la produzione di idee e di conseguenza sprona allo studio per l'acquisizione del sapere necessario a coltivare la cultura occorrente a promuovere quello che vogliamo promuovere: l'arte, la scienza, la letteratura, l'ideologia, la ricerca. E sulla scia di queste affermazioni stiamo per incontrare un personaggio dall'animo assai inquieto, che fa tesoro di quel, non a caso, siamo, ecco, in quest'ambito, incontriamo questo personaggio perché sta su questa scia, cavalca, questa cavalcatura intellettuale dall'animo assai inquieto. Il personaggio che abbiamo già citato nell'itinerario precedente, ricorderete quando abbiamo incontrato Carlo Goldoni e siamo venuti a sapere che il celebre commediografo ridotto in povertà riceve nel 1784 a Parigi la visita del conte di Cortemilia, così lo chiama, i personaggi si rispettano vicendevolmente, si ammirano vicendevolmente, Vittorio Alfieri, il quale si presenta non a mani vuote, e ce lo dice, perché ora uno che ha scritto 120 commedie di Garibaldi che muore in povertà è un esempio di come dovrebbero vivere tutti quelli che si occupano di spettacolo oggi e che con quattro cosine diventano miliardari. Goldoni Goldoni è così perché non si vende al sistema, avrebbe potuto vendersi al sistema, ma non lo vuole fare per coerenza. Goldoni, proprio alla fine delle sue memorie, no, che abbiamo raccontato per spronare alla lettura, ci racconta della visita che gli ha fatto il conte Alfieri e di come si sia sentito onorato per questa visita. Goldoni stima assai Alfieri per il suo alto profilo intellettuale, dovuto anche poi al suo spirito inquieto, a questo concetto dell'inquietudine messo in evidenza dal sensismo, che in questo momento è una ideologia che produce, produce poi arte, letteratura, poesia, eccetera. E beh, leggiamo leggiamo la conclusione dei memoir di Carlo Goldoni. Che cosa scrive Goldoni? Incomincio con ringraziare le persone che hanno avuto sufficiente fiducia in me, onorandomi con le loro sottoscrizioni. Ecco, vedete con che classe dice, beh, insomma, tutti mi cercano di aiutarmi perché siamo qui, c'è da comprare la legna, Nicoletta deve andare al mercato a fare la spesa. Nella mia opera ho nominato alcuni amici, domando loro scusa se ho osato farlo senza il loro permesso, non è per vanità, ma l'occasione me ne ha fornito l'opportunità. Quando i loro nomi sono caduti sotto la mia penna, il cuore ha colto il momento e la mano non si è rifiutata. Ecco, per esempio, una di quelle fortunate occasioni di cui parlavo. In questi ultimi giorni sono stato ammalato e il conte Alfieri mi ha fatto l'onore di venirmi a trovare. Io conoscevo il suo ingegno, ma la sua conversazione mi ha fatto comprendere quale torto avrei commesso se l'avessi dimenticato. È un letterato dottissimo, eruditissimo, che eccelle soprattutto nell'arte di Sofocle e di Euripide, e su questi grandi modelli che ha composto le sue tragedie. In Italia ve ne sono due edizioni e attualmente a Parigi una deve essere sotto i torchi di Didò è l'editore, non è importante in questo momento a Parigi. Non ne parlerò dettagliatamente perché tutti hanno la possibilità di vederle e giudicarle. Io ho messo mano a un'opera troppo lunga, troppo faticosa per la mia età, ho impiegato 3 anni, temendo sempre di non avere il piacere di vederla conclusa. Tuttavia eccomi qui, grazie a Dio, ancora in vita e mi lusingo di veder stampati, distribuiti e letti i miei 3 volumi. E se non saranno lodati, spero almeno non siano disprezzati. Non mi si accuserà di vanità o di presunzione se oso sperare qualche barlume di benevolenza per le mie memorie, perché se avessi creduto di dispiacere del tutto non mi sarei dato tanta pena. E se nel bene, nel male che dico di me stesso, la bilancia pende dal lato buono, lo devo più alla natura che alla volontà. Tutta l'applicazione che ho messo nell'ideazione delle mie opere è stata quella di non sciupare la natura. E tutta la cura che ho posto nelle mie memorie è stata quella di dire la verità. La critica delle mie opere potrebbe avere come scopo la correzione e il perfezionamento della commedia. Ma la critica alle mie memorie non produrrebbe nulla a favore della letteratura. Se tuttavia ci fosse qualche scrittore che volesse occuparsi di me solo per darmi dispiaceri, perderebbe il suo tempo. Sono nato pacifico, ho sempre conservato il mio sangue freddo. Alla mia età leggo poco, ma leggo. e non leggo che libri divertenti. E così conclude. Ecco, è significativo il fatto che Memoir di Carlo Goldoni si concluda con un elogio velato di ironia e di malinconia, come sempre nel suo modo di fare poetica, nei confronti dell'esercizio della lettura. E con un precedente plauso per Vittorio Alfieri, conte di Corteviglia, come lo chiama lui, e per la sua opera. Per la sua opera che non è certamente di facile lettura. Ora, può succedere, che molto spesso succede, che le intellettuali e gli intellettuali che spesso pontificano dai salotti televisivi o dagli eventi famosi, dicono: ma sì, leggetevi le tragedie di Alfieri, che sono tanto... Bisognerebbe chiedere: voi l'avete lette, l'avete studiate? Vi domandate perché non c'è il cartellone in nessuna parte del mondo oggi una tragedia di Alfieri? Chi ha il coraggio di metterla in scena? E allora ci vuole un'officina di apprendistato cognitivo che si occupi di didattica della lettura e della scrittura per sperimentare, perché leggere è difficile. E per imparare a leggere bisogna cominciare a sperimentare, non fare dei proclami: leggetevi l'Ulisse di Joyce, leggetevi La ricerca di Proust, leggete... Ma... Dobbiamo leggere, ma proprio perché dobbiamo leggere, dobbiamo riflettere sulla didattica della lettura e della scrittura. E allora guardate sul punto 5 del repertorio. Vittorio Alfieri, che è considerato uno dei più importanti autori tragici della storia della letteratura, è nato ad Asti, intanto, il 16 gennaio 1749, terra di bollicine, da famiglia nobile, nella zona del Roero, e trascorre una giovinezza inquieta ed errabonda, che descrive nella sua autobiografia. Ecco qui un'altra autobiografia, molto più celebre di quella di Goldoni. E voi capite che non è casuale il fatto che Alfieri abbia consigliato a Goldoni di scrivere le sue memorie, gliel'ha messo per iscritto anche di... L'autobiografia di Vittorio, intitolata Vita di Vittorio Alfieri, scritta da esso, è stata composta tra il 1790 e il 1803. Guardate, la vita di Vittorio Alfieri, che potete richiedere in biblioteca e la potete trovare anche in rete, perché è pubblicata tutta in rete, c'è di tutto, poi lì è dove... È un capolavoro che merita l'attenzione paziente di chi legge, perché permette intanto, permetterebbe, se si legge, di far visita ai molti ambienti che l'autore frequenta nel corso della seconda metà del Settecento. E quindi ci porta in vari ambienti che noi possiamo conoscere durante le epoche della sua vita. E poi è utile la lettura della vita dell'Alfieri, che non è cosa facile, esercizio che richiede pazienza, ci permette di ascoltare la lingua utilizzata in questo momento dalle persone colte per comunicare. Alfieri scrive, o perlomeno tenta di scrivere, nell'italiano del secolo dei lumi, no? E voi sapete che ogni lingua ha il suo momento, no? L'italiano anche, quindi possiamo fare un'immersione. Ora, Se si leggono le pagine di quest'opera, ci si rende conto del fatto che Alfieri, accompagnato da Elia, suo fedele servitore, no? Che lo tira spesso fuori dai guai, e qui è divertente la cosa di cui, come Alfieri parla di Elia, ci viene in mente il giro del mondo in 80 giorni dove c'è il servitore del protagonista, oppure ci viene in mente Sancho Pancia che tira fuori, che qui c'è una coppia, ma una coppia reale questa, non letteraria. No, Alfieri dice meno male che io viaggio con Elia che mi tira fuori dai guai, ecco, quando mi vado a mettere nei guai. Ma, e non viaggia però Alfieri per tutta l'Europa, se lo può permettere, viaggia a Vanvera. Ma viaggia per occuparsi di teatro e di letteratura, perché vorrebbe, anzi vuole fortissimamente, fortissimamente volli, sapete, aveva la testa dura Alfieri, è arrivata l'inquietudine, vuole fortissimamente realizzare un progetto, cioè promuovere la nascita di un teatro tragico in un idioma che possa corrispondere alla lingua nazionale italiana, ma non perché è un nazionalista, ma perché questa lingua è un letterato, no, è un ricercatore della lingua, ha una tradizione, cioè ha già avuto, non so, è cominciata con Dante, con Petrarca, con Boccaccio, ha continuato con Ariosto, con Tasso, no, e noi dobbiamo valorizzarla questa lingua. Se poi diventa anche lo strumento per far sì che l'Italia, invece di essere una serie di staterelli, sia una nazione come le altre, come la... va bene, no? Ma intanto bisogna dare una dignità a questa lingua in questo momento, no? Come da secoli, no? Si sta facendo, no? E perché lui medesimo, che si considerano intellettuale italiano, guardate, io stesso, dice Alfieri sicuramente, cioè io l'italiano, pure no, abbiamo questo patrimonio, ma io l'italiano lo conosco poco. Cioè io vivo lassù, nel nord Italia, dove si parla francese e dove si parla piemontese. Cioè lì parliamo francese e parliamo piemontese. Guardate che succederà anche a Cavour. Anche Cavour parla francese. E succede anche al primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, il quale i discorsi se li deve far scrivere da Cavour, perché fa degli strafalcioni in italiano terribili, perché la sua lingua madre è in Savoia e il francese, e poi con la bella Rusin parlava il piemontese. Quindi è evidente che Alfieri si pone questo problema, no? Cioè, io devo imparare questa lingua che ha una tradizione per dargli valore e per far sì che diventi davvero una lingua nazionale, una lingua internazionale, no? Questo è il suo intento. E anche per questo Alfieri soggiorna volentieri a Firenze. Dove è nata la lingua? Dante, Petrarca, Boccaccio, cioè la lingua, ecco qui, Ariosto e Tasso hanno ripreso, ecco, quella lingua, e quindi è evidente che è qui il centro dove noi ci dobbiamo concentrare, dove dobbiamo fare esercizio, no? Dobbiamo fare esercizio qui, a Firenze, dove tra l'altro è sepolto, noi ce l'abbiamo in casa, no, Alfieri? In quanto qui, scrive Alfieri, si parla una lingua che per ragioni letterarie può diventare strumento di unificazione nazionale e di gloria internazionale dal punto di vista letterario. Ciò che poi lo inquieta particolarmente, però, soprattutto, è il tema, ed è in questa lingua che ne vuole parlare, il tema delle libertà civili. E su questo tema Alfieri ha scritto importanti trattati, ha scritto della tirannide, ha scritto del principe delle lettere, in quanto, scrive Alfieri, i diritti delle cittadine e dei cittadini vengono sistematicamente calpestati dai governi dei vari staterelli in cui è divisa la penisola italiana. Le libertà civili, scrive Alfieri, e i diritti delle cittadine e dei cittadini sono praticamente sconosciuti in Italia. Si parla di individui obbligati alla sudditanza e questo Stato è accettato dal popolo, è per ignoranza. Questo è il problema al quale dovremmo fare fronte. Cioè, bisogna dire che dalla metà del Settecento poi sostenere che l'individuo non è un suddito con solo obblighi da rispettare, ma è una persona con diritti e doveri che deve essere capace di amministrare la propria libertà e la propria autonomia per il bene della collettività. Ebbene, questa è un'affermazione che fa scandalo. Prevale l'obbligo alla sudditanza piuttosto che il diritto dovere alla cittadinanza. E guardate, su questo bisogna fare ancora della strada nel mondo, eh? Alfieri, animato dallo spirito di libertà e dal desiderio di proclamare la libertà, le libertà repubblicane, Alfieri è repubblicano, come sono in questo momento tutta una serie di intellettuali che fanno riferimento, scrive 19 tragedie e ne citiamo alcune tra le più note: Saul, che è considerata il suo capolavoro, Filippo, Mirra, Oreste, Polinice, Virginia, Don Garcia, Cleopatra, Antigone e così via. Sono tutti i nomi che avete sentito nominare, no? Ecco, che conoscete, magari le storie non ve le ricordate, ma lì intanto si può fare chiarezza con una certa facilità sul piano della didattica, della lettura e della scrittura. Ora, nel testo delle tragedie di Alfieri troviamo sempre un eroe o un'eroina che sta in opposizione al tiranno e all'eroe o all'eroina spetta il compito di affermare, spesso con l'estremo sacrificio della vita, l'ideale della libertà. Alfieri parla e scrive per gli intellettuali e le intellettuali della sua epoca. E il suo insegnamento ha valore anche oggi e sostiene che gli uomini e le donne che pretendono di fare cultura devono sottrarsi alle lusinghe del tiranno. Oggi Alfieri direbbe le lusinghe del mercato o dei salotti televisivi. Soprattutto quando il tiranno appare come un individuo benevolo e simpatico che regala farfalline. Ora, gli intellettuali e le intellettuali sono depositari e depositarie degli ideali di libertà che vanno difesi, quello che va d'accordo con Goldoni, che la pensano allo stesso modo, coltivati e proposti continuamente, perché, scrive Alfieri, la libertà non è data, ecco l'inquietudine, ma è un continuo processo di liberazione personale e collettivo. Non è che un bel giorno acquisiamo la libertà, no, non è così che funziona. La conquista della libertà avviene in continuazione, è un divenire continuo, sul piano personale e sul piano collettivo. I versi che compongono i testi delle tragedie e delle rime, altra opera di Alfieri da prendere in considerazione per chi vuole leggere. Le rime sono più accessibili rispetto al testo delle tragedie, sono pervasi di grandi suggestioni letterarie e per buona parte il modello a cui attinge è quello proposto da Francesco Petrarca nel Canzoniere, che è un punto di riferimento, un personaggio e un'opera che noi abbiamo studiato a suo tempo, no? Ma attinge anche all'esempio di Dante, di Ariosto e di Tasso, naturalmente. Siamo nel secolo dei lumi in cui, come vedremo strada facendo, si va affermando la signoria, il primato della ragione. Ma Alfieri, guardate, noi qui siamo già quasi alla fine del Settecento, ma sapete che il tempo dello studio è diacronico e quindi noi dobbiamo per forza di cose spostarci avanti e indietro sulla scacchiera, perché è così. Cioè, Alfieri è piuttosto polemico, in polemica con il razionalismo e anche con l'ottimismo dell'epoca, perché vuole esaltare i sentimenti forti, le passioni accese, il gusto della malinconia, come c'è nelle commedie di Goldoni, il sapore della nostalgia, come c'è nei classici, e il senso dell'inquietudine, abbiamo appena studiato con Dillac ed Helvetius, ed è logico che venga considerato, come vedremo a suo tempo, un precursore dello spirito e di quello che viene chiamato l'atteggiamento romantico, ma vedremo. Ecco. Ora, la lettura dei testi delle tragedie alfieriane non è un'impresa facile da realizzarsi, ma questo non significa che non si possa andare, anzi, la scuola auspica che possiate andare a curiosare, quindi a sperimentare sulle pagine dei volumi che le contengono. E allora, che cosa, quali esercizi possiamo fare? In alternativa a dire leggeteli, che poi dopo diventa immediatamente, si rimane frustrati e non si legge più niente. È quello che non dobbiamo fare. Dobbiamo invece intanto procurarceli i testi delle tragedie di Alfieri, li potete richiedere in biblioteca, guarda, sono tutti sulla rete, sulla rete c'è di tutto, no? A che cosa serva poi esattamente non lo so bene, però ecco, a noi ecco, può, in questo momento può servire, voi che siete fanciulle e fanciulli tecnicamente, tecnologicamente avanzati, appartenete alla generazione, come si chiama? Z, bene, non ci sono ancora arrivato alla Z. In biblioteca reperire facilmente sulla rete e dopo aver scelto uno o più titoli, intanto fate una scelta, no? Un titolo che attragga la vostra attenzione tra quelli per esempio che abbiamo citato. Intanto all'inizio trovate la lista dei personaggi. Ecco, la prima cosa da fare è utile scorrere la lista dei personaggi che l'autore mette in scena per vedere dove va a parare, no? E per vedere quelli che conoscete e quelli che non conoscete. No, probabilmente quelli che conoscete sono personaggi che esistono già, no, sul piano della letteratura, altri sono quelli che ha creato l'autore per accompagnare questi, no? E poi potete leggere, lo trovate subito, un riassunto della trama, e quello è facile da leggere. Le trame delle tragedie di Alfieri sono complicate, però raccontate, scritte in italiano, si capisce, ecco, che cosa vuole raccontare, no? Che cosa racconta. E quindi questo è un esercizio che uno può fare con facilità. Prima, altra cosa da fare appunto è quella. E poi si possono sfogliare le pagine per osservare la forma che è stata data al testo, cioè la divisione in atti e in scene, e vedete che Alfieri agisce lì scientificamente, no? Nella divisione degli atti e delle scene. Poi per assaggiare, per saggiare le caratteristiche dei versi, caratteristiche che possono essere di carattere semantico, cioè relativo al significato dei termini, ci sono le note, e quelle fonetiche, cioè relative ai suoni delle parole, no? Alfieri ci tiene a rendere la tragedia il più possibile musicale, no? Quindi le parole, se sperimentate, vedete che cerca di creare una musicalità, no? con le sue parole. Quindi sperimentate questo. E si può leggere il contenuto di una scena, la prima, l'ultima, una a piacere della tragedia scelta. E vedete, potete trovare dei termini che possono risultare curiosi, perché Alfieri usa proprio per dare musicalità al testo, no? Dei termini che possono sembrare quasi ridicoli, come quando spesso utilizza l'imperativo pera, non pera con la E stretta, ma pera con la E larga. E pera è l'imperativo del verbo pera il tiranno, è l'imperativo del verbo perire, no? E quindi muoia il tiranno, no? Ecco, questo pera, però vedrete dove si è trovato, tanto per farvi un esempio, come si fonde su questo. Si fonde tanto bene che quel cantautore, noi cantautori di Valeziano tra noi, che si chiama Paolo Conte, Paolo di nome, astigiano, quindi contemporaneo di Vittorio, è in uno dei suoi testi poetici, devo dire, con tutto il rispetto, usa questo pera. Forse chi ascolta quella canzone non si rende conto di che cosa ha voluto dire, però lo utilizza perché chiaramente vuol fare, ecco, questo gioco. Quindi guardate, leggere, vedete, è sperimentare, è verificare, è saggiare, è investire in intelligenza. Quindi è inutile dire leggetevi le tragedie da Alfieri, bisogna dire fate questi esercizi, cominciate a fare questi esercizi. Prendete un testo della tragedia, guardate i personaggi, guardate le scene, leggete alcuni versi, cercate delle parole significative, ci sono dei modi di dire significativi che lì per lì non si capiscono, ma ci sono le note. Ecco, questo è quello che si può fare, no? Sulla strada della didattica, della lettura e della scrittura, portando Alfieri dove vorrebbe stare lui, in un'officina dell'apprendistato cognitivo, se no viene dimenticato, e questo è un peccato. Che dobbiamo scongiurare, noi non lo possiamo fare. Naturalmente la lettura del testo dell'autobiografia intitolata Vita di Vittorio Alfieri, scritta da esso, rispetto a quello delle tragedie, risulta un po' più facile, no? E come esercizio si rivela anche più divertente, quindi non rinunciate a entrare in contatto anche con quest'opera, sfogliatela, della quale adesso leggiamo insieme parte dell'introduzione, e pertanto per fare un esercizio sulla lingua in prosa dell'Alfieri. E come potete vedere, la vita di Vittorio Alfieri inizia, ha ragione Goldoni a dire eruditissimo, Alfieri è eruditissimo, si è letto tutti i classici greci e latini, e quindi è chiaro che è eruditissimo, e nelle tragedie anche lì trovate in nota, no, tutte le citazioni che lui intende fare, perché si diverte molto a subire il fascino di questo richiamo, come ci divertiamo anche noi quando noi nella nostra mente abbiamo il richiamo di qualcosa che abbiamo sentito, no? E che abbiamo conosciuto. E così succede. Due citazioni classiche, comincia subito, una in greco e una in latino. Quella in greco ci fa l'onore di tradurcela in italiano, quella in latino invece la lascia in latino. E la prima dalla settima pizia del poeta greco Pindaro, cioè comincia con un volo pindarico, e questa è un'allegoria tipica dell'Alfieri, eh. Mettiamoci le ali e scriviamo la nostra autobiografia, e quindi posta sotto il titolo dell'opera, e poi sotto l'introduzione c'è una citazione dalla vita di Agricola, dello storico latino Tacito, che appunto conosce. Ora, l'incipit alfieriano è rivolto a se stesso in modo satirico, no? Perché scriviamo su noi stessi, dice? Ma scriviamo per una giusta velleità di affermazione di noi stessi. Scriviamo perché è giusto che noi usiamo il nostro narcisismo e lo usiamo bene, perché la scrittura poi ci fa bene. Ecco, e allora bisogna essere narcisisti non per gloriarci, ma per fare un esercizio, no? Cioè scriviamo su noi stessi, affermazioni per amor proprio, e questa è una sfilata anche di grande attualità riguardo al narcisismo di quegli intellettuali che invece il loro narcisismo lo vendono, eh? E qui Alfieri vuole colpire. Altra sferzata l'autore la rivolge nei confronti del mercato editoriale. Quando un editore, scrive Alfieri, ripubblicherà le mie opere, guardate, lui fa il modesto, ma le tragedie di Alfieri, no? Oggi sono difficili da leggere, ma hanno riscosso un notevole successo in tutta una generazione, anzi due generazioni. Un successo notevole, perché è evidente che lì ci si riconosce tutta una categoria di intellettuali che vogliono fare la rivoluzione, che vogliono l'indipendenza, che vogliono lo Stato. E quindi ha avuto un successo notevole, poi sono state rimosse e ce le siamo dimenticate, e questo non va bene. No, e hanno riscosso un notevole successo. Invece Alfieri, quando un editore, no, ripubblicherà le mie opere, farà anche scrivere dopo la mia morte, quando nessuno si ricorderà più di me, per far sapere chi sono stato e per guadagnare più soldi, una mia biografia da qualcuno che mi ha conosciuto poco o nulla e che produrrà solo uno stolto panegirico dell'autore che si ristampa. E quindi, sostiene Alfieri, tanto vale che sia io a scrivere la mia biografia, a scrivere di me stesso. Perlomeno, ecco, no, dirò quello che c'è da dire. Ma leggiamo dalla vita di Vittorio Alfieri da Asti, questo è il titolo, già scritta da esso, e inizia con questo volo pindarico dalla settima pizza. Pianta effimera noi, cos'è il vivente, cos'è l'istinto? Un sogno d'ombra è l'essere umano. Introduzione, e poi cita Tacito dalla vita di Agricola: plerique sua mixi vitam narrare, fiduciam potium morum, quam arroganciam arbitrati sunt. E parecchi considerarono nei loro costumi piuttosto che arroganza il narrare essi stessi la loro vita. Il parlare, e molto più lo scrivere di se stesso, nasce senza alcun dubbio dal molto amor di se stesso. Io dunque non voglio a questa mia vita far precedere né deboli scuse né false o illusorie ragioni. Io perciò ingenuamente confesso che allo stendere la mia propria vita inducevami l'amore di me medesimo. Quel dono, cioè, che la natura, in maggiore o minor dose, conceda alle persone tutte, e in soverchia dose agli scrittori, principalissimamente poi ai poeti o a quelli che tali si ritengono. Senza proenizzare dunque più a lungo, io passo ad assegnare le ragioni per cui questo mio amore di me stesso mi trasse a ciò fare. Avendo io ormai scritto molto, e troppo più forse che non avrei dovuto, e cosa assai naturale che alcuni di quei pochi a chi non saranno dispiaciute le mie opere, se non tra i miei contemporanei, tra quelli almeno che vivranno dopo, avranno qualche curiosità di sapere quali io mi fossi. Io posso ben credere, senza neppur troppo lusingarmi, che morto io, un qualche libraio, per cavare alcuni più soldi da una nuova edizione delle mie opere, ci farà premettere una qualunque mia vita. E quella verrà verisimilmente scritta da uno che non mi aveva o niente o mal conosciuto e che avrà radunato le materie di essa da fonti o dubbie o parziali, onde codesta vita per certo verrà a essere, se non altro, alquanto meno verace di quella che posso dare io stesso. E ciò tanto più perché lo scrittore, a soldo dell'editore, suol sempre fare uno stolto panegirico dell'autore che si ristampa. Si mandò ambedue di dare così più ampio smercio alla loro comune mercanzia. Onde, se io non avrò forse il coraggio o l'indiscrezione di dir di me tutto il vero, non avrò certamente la viltà di dir cosa che vera non sia. Quanto poi al metodo, a fine di tediar meno il lettore, io mi propongo di ripartir la mia vita in cinque epoche, corrispondenti alle cinque età umane, e da essa intitolarne le divisioni. Difatti, l'autobiografia dell'Alfieri è divisa in cinque parti, a seconda delle stagioni della sua vita, no? Puerizia, adolescenza, giovinezza, virilità e vecchiaia. Non ho intenzione di dar luogo a nessuna di quelle particolarità che potranno riguardare altre persone e le di cui peripezie si ritrovassero, per così dire, intarsiate con le mie, stante che i fatti miei e non già gli altrui mi propongo di scrivere. Non nominerò dunque quasi mai nessuno individuandone il nome, se non se nelle cose indifferenti o lodevoli. Allo studio dunque della persona in genere è principalmente diretto lo scopo di quest'opera. E di qual persona si può meglio e più dottamente parlare che di se stesso? Quanto poi allo stile, io penso di lasciar fare alla penna e di pochissimo lasciarlo scostarsi da quella triviale e spontanea naturalezza con cui ho scritto questa opera, dettata dal cuore e non dall'ingegno, e che sola può convenire a così umile tema. Vedete, la lingua di Alfieri è bella perché non è convenzionale con la nostra lingua ed è ricca naturalmente di modi di dire che oggi non usiamo più, ma proprio per questo si distingue. Ora, quando si incontra Vittorio Alfieri, non si può fare a meno, come già abbiamo accennato, di dire che la città di Firenze è stata per lui un punto di riferimento fondamentale, e non solo per lo studio della lingua, ma anche per un'altra ragione di carattere passionale. E sì, guardate sul punto 6 del repertorio, perché a Firenze nel 1777, quanti 7 ci sono in questa data, Vittorio Alfieri incontra una signora, Luisa Stolberg, contessa d'Albany, e tra i due si verifica un vero e proprio coup de foudre, colpo di fulmine, che ha lasciato una traccia evidente nella storia della letteratura del Settecento. Ma guardate, procediamo con ordine perché la questione è complessa. Intanto, chi è Luisa? Luisa Stolberg. Luisa Stolberg è la figlia maggiore del principe Gustavo Adolfo di Stolberg Gedem ed è nata il 20 settembre 1752 a Mons, una città dell'area vallona dei Paesi Bassi, oggi è in Belgio. E la vita di Luisa si complica quando, a 4 anni, rimane orfana per la morte del padre, che è avvenuta in una delle tante battaglie che insanguinano l'Europa in questo periodo, e la famiglia Stolberg-Gedem si ritrova senza mezzi finanziari sufficienti, cade in povertà. Luisa viene accolta in una collegiale, in un collegio, e lì cresce, sarà anche la sua fortuna, perché lì c'è una scuola, le collegiali sono quelle, sono quei conventi che hanno, sono quelle chiese dove c'è un collegio, dove c'è una scuola, e quindi dove si studia. Attenzione, con una guida del Belgio, navigando in rete, andate a fare visita alla città di Mons, perché, non so, non credo che a nessuno sia mai venuto in mente di dire mo me ne vado a Mons. È male questo, perché Mons è una bella città da visitare. Sapete anche perché forse c'è sfuggito questo. Oggi è una città di circa 90.000 abitanti, vanta di essere stata capitale europea della cultura nel 2015, quindi ci sono dei monumenti importanti, quindi fate un viaggetto a Mons con i vostri mezzi, con i vostri potenti mezzi a disposizione. Nel 1772 Luisa Stolberg viene fatta sposare. Bisogna sistemarla, è in età da marito, bisogna sistemarla, c'è un catalogo delle ragazze da marito, i matrimoni avvenivano non perché ci si sceglieva, ma perché naturalmente erano combinati, e c'è qualcuno che cerca moglie per motivi vari, e quindi Luisa Stolberg sposa Carlo Edoardo Stuart, conte d'Albany. Ed è appunto con il nome di contessa d'Albany che da questo momento si presenta in società. Ora, questo matrimonio si svolge per procura, no? Lei è a Mons, in collegio, e il marito è a Parigi, quindi per procura, e quindi... lei non è presente, incontrerà il marito per la prima volta a Macerata un mese dopo, in casa di amici, dove si è preparata la camera nuziale. Va bene, così funzionavano le cose. Carlo Edoardo Stuart, chi è? Attenzione, è il pretendente giacobita al trono d'Inghilterra e di Scozia. Cosa vuol dire giacobita? Vuol dire cattolico, no? È un termine che potete trovare poi sulla rete, sul dizionario. Sapete che in Inghilterra se la giocavano i cattolici e i protestanti, il regno, no? Ecco, se lo giocava. Lui era il pretendente cattolico ed è nato a Roma nel 1720, perché suo padre, cioè il principe cattolico Giacomo Stuart, era stato mandato in esilio, si trovava in esilio in Vaticano perché avevano vinto i protestanti, accolto dal Papa Clemente XI, Giovanni Francesco Albani da Urbino. E per tutta la vita Carlo Edoardo è stato chiamato, anche quando era vecchio, quasi, il giovane pretendente, ma poi il trono non lo ha avuto mai, in quanto è stato costretto a rimanere tale, perché dopo una serie di alterne vicende riguardanti lo scontro epocale tra cattolici e protestanti in Europa, che ora raccontare è complicatissimo, viene definitivamente sconfitto nel 1746 ed è obbligato a riparare in Francia. In Francia, insomma, è un tipetto questo Carlo Edoardo, è un tipetto un po' instabile, diciamo, ha una serie di relazioni sentimentali, diventa padre di due figlie,
non volute. Poi comincia a bere, un po' abusa dell'alcol, spesso è alticcio, infatti fa una pessima impressione al ministro degli esteri francese, il duca di Choiseul. Qui c'è un'inversione, prima viene la O, poi viene la I, ma è un errore di stampa, che avrebbe voluto coinvolgerlo nella guerra contro la Gran Bretagna. Quando Francia e Gran Bretagna entrano in conflitto, dice va bene, no, coinvolgiamo questo personaggio, poi però gli fa una brutta impressione, forse sarà meglio a questo alcolista non dare troppo spazio. E fino a quando, dopo la pace tra la Gran Bretagna e la Francia, non viene addirittura allontanato da Parigi per il suo comportamento, per cui si trasferisce a Roma, dove però anche il Papa Clemente XIII, il veneziano Carlo della Torre Rezzonico, quando lo vede, riconosce come monarca inglese uno dei membri della famiglia protestante degli Hannover. Dice meglio uno di quelli degli Hannover che questo Briacone, facciamo una figura, noi cattolici è meglio che lui se ne stia qui. Quindi nel 1772, come si è detto, Carlo Edoardo Stuart cerca moglie, sposa, anche per rafforzare il suo titolo nobiliare, perché Luisa aveva un titolo nobiliare, Luisa Stolberger, e a parte una breve parentesi iniziale, la relazione tra Luisa e il marito è una relazione sgradevole, cioè intanto perché lei ama lo studio, lui non troppo, perché fin da bambina ha frequentato la scuola annessa al convento della collegiale di Saint Vaudru a Mons, dove viene ospitata dal 1756 al 1771. Guardate, volete visitare un monumento che forse non conoscete e che vale la pena conoscere? Il convento della collegiale di Santa Valdetrude, e conoscere anche questa santa che magari non conoscete, ma che è una santa che ha reso mo, e quindi, guardate, ci sono otto motivi per fare una visita a questo significativo monumento, capolavoro del gotico brabantino, otto motivi, cioè le emozioni che si provano a vederlo, lo trovate sulla rete, poi le vetrate di questa monumento, le vetrate blasonate, le opere di uno scultore che viene chiamato il Michelangelo del Nord, e poi capire perché questa è una chiesa di donne per le donne. E poi c'è un oggetto veramente prezioso, il carro d'oro da vedere. E poi c'è questa Santa Valdetrude da conoscere, da invocare, perché fa un sacco di miracoli. Poi ci sono gli organi eccezionali, organi nel senso di strumenti musicali, e quindi sono lì. E poi ci sono tre patrimoni di cui bisogna conoscere la consistenza. E quindi a questo proposito potete attivare il sito della collegiale di Santa Valdetrude e vi trovate di fronte a questo spettacolo. Per ora, poi se vi capita di andare a visitarla, vale la pena, anche perché è inserita in quello che stiamo dicendo. Lì ha studiato Luisa Stolberg, contessa d'Albany, che è nostra concittadina, perché anche lei ce l'abbiamo in casa qui. Quindi, quindi incuriositevi, navigate in rete usando la bussola dell'intelligenza. E di conseguenza Luisa Stolberg ha una vocazione intellettuale ed è amante dell'arte, della letteratura, e quindi il rapporto con il marito è difficile, non solo per la differenza d'età, che quello è una cosa superata, ma soprattutto per la diversità di interessi e la divergenza di pensiero. Carlo Stuart intanto fa chiudere da autorità la moglie il salotto letterario che lei aveva subito aperto a Roma. frequentato da molte persone amanti delle idee liberali e rivoluzionarie, e la costringe nel 74 a trasferirsi a Firenze, che lui considera la città più tranquilla, dove lei dal 1777, nonostante il disappunto del marito, apre un salotto che diventa anche qui a Firenze un ritrovo per cui ci si occupa di arte, di letteratura e di politica. Non è ancora il salotto famoso della contessa d'Albany. Ora, Carlo Edoardo Stuart, allora andiamo a vedere Firenze da un'ottica che non è la solita ottica dei soliti monumenti. Lo dico senza fare polemica. Carlo Edoardo Stuart a Firenze nel 1777 acquista un palazzo, il palazzo di San Clemente, detto anche Casino Guadagni e anche Palazzo del Pretendente, e sapete perché, che è situato in via Pier Antonio Micheli all'angolo di via Gino Capponi. Questo palazzo è stato progettato da un grande architetto, Gherardo Silvani, 1579-1675, uno dei più importanti attivi artisti del Seicento in area fiorentina. Quindi il palazzo oggi si presenta come un edificio storico di Firenze, avete i dati, andate a cercarlo. Purtroppo ha perso il parco che lo circondava, per motivi di speculazione edilizia, ahimè, e merita di essere osservato, e la sua storia la si può leggere su una guida della città oppure in rete ci ritroverete questi personaggi. E quindi ecco, Luisa d'Albany nel 1777, abbiamo detto, incontra Vittorio Alfieri, visita al suo salotto, e tra i due nasce immediatamente una complicità, prima di tutto intellettuale, poi affettiva, che è durata con grande difficoltà per più di 25 anni, fino alla morte dello scrittore. All'inizio i due devono usare tutta una serie di stratagemmi, no? Per potersi incontrare, amare, e Luisa, per sfuggire alle ire e anche alla violenza del marito, deve essere accolta in un luogo protetto. È stata costretta a rifugiarsi in un convento a Roma sotto la protezione del cardinale di York, e poi con la mediazione del re Gustavo III di Svezia riesce a ottenere la separazione legale. Carlo Edoardo Stuart intanto muore poi a Roma nel 1788, e Luisa e Vittorio dal 1786 al 1791, dopo aver soggiornato in Alsazia, si trasferiscono a Parigi, in Rue de Bourgogne, dove il salotto della contessa d'Albany, quello parigino, diventa il circolo culturale più attrattivo della città in piena rivoluzione. Lì si ritrovano tutti, ma la rivoluzione, lo sapete, purtroppo, la rivoluzione ha perso ad un certo punto la sua potenzialità propulsiva. Gli eccessi della rivoluzione, poi il terrore, poi il direttorio, poi fino all'impero, costringono Luisa e Vittorio, assai delusi da quello che sta succedendo, ad allontanarsi da Parigi per tornare a Firenze, dove trovano alloggio in uno dei due palazzi Gianfigliazzi. Ecco un altro monumento da osservare. L'appartamento di Palazzo Gianfigliazzi al numero 2, abitato da Luisa e Vittorio, diventa il luogo d'incontro, diventa il famoso salotto sul Lungarno, tanto famoso che i fiorentini non sanno neppure che è esistito, ma è forse uno dei punti di riferimento culturali più importanti della città. Il salotto sul Lungarno, luogo di incontro delle personalità più importanti della cultura europea di questo. Di lì passano tutti, da Madame de Staël, Ugo Foscolo, che fra un po' citeremo, Melchiorre Cesarò, tanto per fare alcuni nomi di persone che incontreremo anche strada facendo. Se voi fate una passeggiata in Lungarno Corsini, vi trovate di fronte ai due palazzi della facoltosa famiglia Gianfigliazzi. Facciamo un po' di etimologia. Gianfigliazzi è un nome che deriva dall'antenato Giovanni figlio di Accio, e poi via via Giovanni figlio di Accio diventa Gian Figliacci, vissuto nel XII secolo, mercante della lana, che si è arricchito notevolmente e si è fatto costruire questi due palazzi. E con una guida della città e navigando in rete potete documentarvi sulla storia di questi due edifici. Vedete, nel primo, al numero 2, ha abitato la contessa d'Albany con Vittorio Alfieri, mentre nel secondo, al numero 4, trasformato in albergo delle nazioni, nel 1827 ha soggiornato un certo Alessandro Manzoni. Quando è venuto a Firenze anche lui, non avendo la lavatrice, a risciacquare il pane in aria. Sapete, conoscete la storia. Due piccioni con una fava si prendono dai Gianfigliazzi. L'antenato avrebbe sicuramente approvato questo modo di dire, da pratico com'era. Vedete, Vittorio Alfieri muore l'8 ottobre 1803 e riposa in Santa Croce in un monumento funebre che è stato commissionato da Luisa d'Albania ad Antonio Canova. L'opera, terminata dallo scultore nel 1810, è austera, particolarmente armoniosa, raffigura l'Italia dolente, un po' come l'Italia di oggi, accanto al sarcofago che poggia su una doppia base ad andamento ellittico. Quest'opera merita di essere osservata, tanto nel suo insieme quanto nei particolari. Luisa l'ha voluta così e Canova l'ha fatta così. In Santa Croce, poi, nella Cappella Castellani o del Sacramento, c'è anche la tomba della Contessa d'Albany. È un monumento di impronta neorinascimentale, opera di Luigi Giovannozzi e di Emilio Santarelli su disegno di Charles Percier, commissionato nel 1824, che è l'anno della morte di Luisa Stolberg, dal pittore François-Xavier Fabre, erede universale e amico del cuore della Contessa. E beh, si doveva pur consolare la Contessa dopo la morte di Vittorio con qualcuno che fosse suo amico. E Fabre, questo pittore, ha ritratto molte volte la Contessa e insieme anche a Vittorio Alfieri. Le trovate in rete queste immagini, questi personaggi li potete vedere e ci potete parlare con questi personaggi. Quindi andate a fare una visita in Santa Croce a questi personaggi. Guardate, lo potete fare anche utilizzando una guida della città o navigando in rete, che fate ancora prima. Se volete divertirvi poi, guardate, ad approfondire gli avvenimenti trattati, e qui non c'è nessuna difficoltà di lettura, potete utilizzare, richiedendolo in biblioteca, il saggio composto sotto forma di romanzo intitolato La Contessa d'Albany e il salotto sul Lungarno, edito a Napoli nel 1951 e mai più ristampato, naturalmente, perché scritto da un personaggio importante, dal francesista e filologo fiorentino Carlo Pellegrini, forse non l'avete mai sentito nominare, ma 1889-1985, un personaggio, un intellettuale veramente importante, perché in Francia Pellegrini è stato insignito della Legion d'Onore per la sua competenza, per aver portato la cultura francese in Italia in giro per l'Europa e la cultura italiana in Francia in giro. Qui da noi non riconosciamo questi personaggi, noi ascoltiamo certi sottosegretari alla cultura che dovrebbero stare in galera piuttosto che in qualche banco. Hai registrato? Sì, sì, ma è bene. No, no, ma è bene perché sono convinto. Invece c'è un motivo che ora, adesso è tardi, non se ne può parlare, ma c'è un motivo molto preciso. Vittorio Alfieri, in merito all'onore che ha avuto di essere sepolto in Santa Croce, è stato citato da Ugo Foscolo, lo sapete, 1778-1827, lui pure sepolto in Santa Croce, e che avremo modo di incontrare ancora strada facendo sulla via che dall'illuminismo conduce al romanticismo. Ugo Foscolo ha immortalato Vittorio Alfieri nel Carme famosissimo intitolato Dei Sepolcri, pubblicato a Brescia nel 1807. E questo è il momento, guardate, utilizzando un'antologia presente probabilmente anche nella vostra biblioteca domestica e usufruendo della rete, di leggere o di rileggere almeno 61 versi di questa celebre composizione. Per accedere alla lettura di questo componimento, un esercizio che presenta delle difficoltà tuttavia superabili con la necessaria pazienza che chi studia deve avere, ma ci sono le note, no? È necessario possedere alcune chiavi utili alla comprensione del testo. L'autore procede nella narrazione creando ad arte un andamento poetico che ha fatto scuola poi in Europa, cioè facendo combaciare argomenti di diversa natura. Foscolo mette insieme idee di ispirazione romantica che ristudieremo a suo tempo, come la descrizione delle tombe, il ritratto di Vittorio Alfieri, la riflessione sugli ideali di riscatto sociale e di libertà, con contenuti mutuati dai classici, riferendosi alle opere di Dante, di Petrarca, così come ha fatto Alfieri, che è il suo modello, e con temi riguardanti la politica, l'arte e la scienza, facendo entrare in scena Machiavelli per la politica, Michelangelo per l'arte, Galileo per la scienza. Vedete, questi argomenti servono al poeta per richiamare un concetto significativo e di grande attualità nel momento in cui assistiamo a una graduale preoccupante perdita della memoria. Se i valori della civiltà umana si fondano sulla memoria, significa che la tutela e la salvaguardia di questi valori, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia, è affidata ai cimiteri, ai luoghi dove sono raccolti i sepolcri, l'urne dei forti, di persone degne di essere ricordate, per il buon esempio che hanno dato e per il pensiero virtuoso che hanno elaborato, per le cose egregie che hanno lasciato in eredità. E il luogo simbolo per eccellenza, afferma Foscolo, che ha questa funzione in Italia, in Europa, nel mondo, è la chiesa di Santa Croce a Firenze, che raccoglie le tombe dei grandi, delle personalità capaci di investire in intelligenza, diventando il posto eletto in cui si manifesta una delle sintesi più creative della storia del pensiero umano, che mirabilmente viene descritta in questo Carme. Foscolo si identifica con la figura di Alfieri, lo nomina chiamandolo confidenzialmente per nome, ma quando gli scrive, perché si scrivono, usa solo termini di devozione, perché sono contemporanei, sebbene tra i due ci siano 29 anni di differenza. E non si incontreranno mai, si scrivono, non si incontreranno mai, e Foscolo frequenterà il salotto sul Lungarno della contessa d'Albany solo dopo la morte di Vittorio, e si immedesima in lui soprattutto per il temperamento, per la passione politica, per l'animo inquieto, l'inquietudine, che è la parola chiave dell'itinerario di questa sera, è una. E Foscolo, che ha soggiornato a Firenze anche nella villa di Bello Sguardo, no? E per questo deve ringraziare una signora che l'ho ospitato molto volentieri, e lui ci andava molto volentieri, Quirina Moceni Maggiotti, ma ne parleremo quando lo incontreremo. rievoca con passione le camminate solitarie di Altieri, che poi faceva anche lui, lungo l'Arno, dove il fiume è più deserto, le potete fare anche voi, dal ponte all'Indiano fino verso i Renai, per contemplare i campi e il cielo, per riflettere, inconsolabile e adirato più che mai contro coloro, gli intellettuali servi del potere, che favoriscono la perdita della memoria delle persone e il degrado intellettuale delle popolazioni e non hanno mai riscattato un analfabeta. Del Carme, in endecasillabi sciolti dei sepolcri di Ugo Foscolo, qui, se volete, leggete almeno dal verso 151 al verso 212, avvalendovi delle note per comprendere le figure retoriche, i latinismi e le parafrasi, arricchite da straordinarie metafore che contribuiscono a dare una forte tensione espressiva al testo e a mantenerne elevato il livello stilistico. Incuriositevi, perché l'esercitarsi a leggere un testo dotato di complessità, che è stemperata dalle note esplicative, per cui non è difficile questa lettura, produce un potenziamento dell'attività intellettuale, stimolando la facoltà di apprendere. E ora, per concludere questa breve esposizione, leggiamo dai sepolcri il frammento dove il nome di Vittorio viene immortalato da Ugo Foscolo, da Vittorio che va a camminare lungo l'Arno e a quei marmi in Santa Croce venne spesso Vittorio ad ispirarsi, irato ai patri lumi, errava muto ove Arno è più deserto e i campi e il cielo desioso mirando, e poi che nullo vivente aspetto gli volcea la cura, qui posava l'austero e avea sul volto il pallor della morte e la speranza. E infine vogliamo ricordare Altieri così come lui stesso si descrive nel famoso autoritratto in versi contenuto nelle rime. Il primo verso di questo sonetto sembra rimandare alla dicitura fiabesca d'impronta narcisistica, specchio specchio delle mie brame, no? Ma lo specchio sublime che descrive la realtà delle cose a cui si riferisce il poeta è la scrittura, che Altieri usa per condurre un ragionamento di carattere esistenziale che deve far riflettere la lettrice e il lettore, perché è facile guardarsi allo specchio e vedere come appariamo, come ci rappresentiamo, e il guardarsi, che ci si piaccia o no, è abbastanza facile, mentre il difficile è cercare di capire chi siamo. Perché io sono proprio io, quello lì, no? Chi siamo? Difficile dare un giudizio ponderato su noi stessi, su noi stesse. E poi il compito della persona è quello di agire in modo da lasciare, dopo la propria morte, un'eredità morale e intellettuale che la faccia rivivere nel ricordo. Se il nostro ricordo vive, ecco che per un po' l'immortalità noi la possiamo toccare con mano. Autoritratto. Sublime specchio di veraci detti, mostrami in corpo e in anima qual sono. Capelli o il radi in fronte e rossi pretti, Alfieri aveva i capelli rossi, lunga statura e capo a terra prono, sottil persona in suoi destinchi schietti, bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono, giusto naso, bel labbro e denti eletti, pallido in volto più che un re sul trono, or duro, acerbo, or pieghevol, mite, irato sempre e non maligno mai, la mente e il cor meco in perpetua lite, per lo più mesto e talor lieto assai, or stimandomi Achille ed or Tersite. E tu, sei grande o vil, muori e saprai. Le sintesi di Altieri sono terribili. Altieri scrive anche un'opera molto polemica intitolata Misogallo, che significa contro ciò che è francese, non perché ce l'abbia con la Francia o con i francesi, ma per un motivo molto preciso, perché contesta quella che secondo lui è l'arrogante invadenza degli intellettuali francesi che colonizzano con la loro lingua tutti gli ambienti intellettuali europei a scapito delle altre lingue, e ce l'ha con gli intellettuali delle altre lingue perché non valorizzano abbastanza le proprie, no? Vantandosi di parlare bene il francese, no? Non è così che si fa, ci vuole il pluralismo linguistico, anche perché un'opera vale soprattutto scritta nella propria lingua. La lingua che si parla nei salotti, nei circoli, in tutti gli ambienti intellettuali europei del Settecento, difatti è il francese, e noi dobbiamo capire perché avviene questo. E a questo proposito, per cominciare a capirlo, abbiamo un appuntamento a Parigi con un affascinante uomo di cultura che, come dicono le cronache del tempo, fa battere il cuore a tutte le signore che incontra e rende invidiosi tutti i signori che, guardate, ma per la delusione delle signore e per la consolazione dei signori, quest'uomo è un abate integerrimo, quindi non ci provate. E quindi. E si chiama Louis Antoine Caraccioli, e se togliete l'accento finale, e a parte le annotazioni sulla sua avvenenza, perché abbiamo un appuntamento con lui? E che cosa c'è sotto al fatto che prima ancora di parlare dei lumi si parli di un concetto che viene definito lo strabismo dei lumi dai primi del Novecento in avanti? Per rispondere a questa e a molte altre domande, accorrete a scuola sapendo che il nostro intento è quello di procedere cogliendo lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Per questo motivo la scuola è qui e di conseguenza il viaggio continua, la scuola è qui e continua con la Caraccioli. Dopo tante rime facciamo anche questa, è un po' tardi, ma ci sono tante cose da dire. Buonasera, correte in mezzo.